un momento, come sempre, tanto atteso, tanto prezioso, il più importante dell'anno, lungamente preparato, e davvero sono sempre più le persone che dobbiamo ringraziare per l'impegno generoso, competente, ma soprattutto ricco di fede con il quale hanno dato la disponibilità a servirsi di tutti gli strumenti possibili per cercare di aiutare ciascuno di noi in questi giorni di conversione. Naturalmente il nostro numero cresce e anche l'età, la varietà delle situazioni di ciascuno richiede un'attenzione particolare e la scelta di fare insieme gli esercizi naturalmente è, accanto a tanti vantaggi che ci offre, rappresenta anche un limite, no? Quello di non poter seguire personalmente, così come Ignazio ad esempio propone nei suoi esercizi, il cammino di ciascuno, esercizi spirituali di un mese con un predicatore per una persona che fa gli esercizi spirituali. La scelta di farli in questo modo evidentemente comporta altre opportunità, quella cioè di sentire viva la nostra responsabilità, o meglio la responsabilità della nostra conversione per il cammino di ciascuno. Ed è così. Non siamo qui semplicemente come utenti anonimi di una offerta formativa, ma siamo qui per camminare insieme nell'ascolto dello Spirito e nella disponibilità a fare della nostra vita ciò di cui il Signore ha pensato, ecco, per noi. Ecco perché credo che assieme al ringraziamento doveroso, e fin da questo momento vorrei rivolgere a tutti i sacerdoti che sono messi disponibili per la predicazione, a tutte le persone del servizio, a quanti si occupano dei bambini in questo momento, altra occasione preziosa e formativa mentre noi camminiamo in silenzio, anche alla segreteria che ha svolto e svolge un lavoro molto importante proprio per facilitare. Allora, provo, siccome lo hanno appena esposto e prima di iniziare il nostro cammino di esercizi, a spiegare come abbiamo pensato di strutturarlo quest'anno. Per certi aspetti, sempre più ricco e sempre più complesso, credo che ne siamo coscienti, ormai siamo chiamati a sostenere una missione che si sta allargando molto. E lo abbiamo detto, la fedeltà di ciascuno di noi alla sua chiamata è il sostegno, perché la spinta che il Signore chiede all'annuncio di salvezza attraverso di noi trovi un fondamento solido, non sia semplicemente un'avventura estemporanea che riguarda l'uno, che riguarda l'altro, ma sia un'esperienza di comunione che si dilata. Questa richiede appunto la conversione, l'allargamento del nostro cuore. Ecco perché abbiamo immaginato percorsi diversificati nel senso di andare incontro alle esigenze di ciascuno, ma non attraverso un qualunquismo, no? Ognuno prende a seconda del momento quello che gli va di prendere, cioè è un percorso impegnativo che in una certa misura va scelto da ciascuno. Ecco perché adesso provo a illustrare appunto quali sono i percorsi possibili, ma poi appunto invito ciascuno fin dall'inizio a sceglierne uno e a seguirlo fino in fondo, perché altrimenti entriamo in un supermercato dove difficilmente ci mettiamo nella docilità, no? Allora, si alterneranno, come sempre, negli ultimi anni, momenti comuni a tutti, e momenti più particolari attraverso la scelta di un predicatore o un corso, nel nostro caso sono due predicatori. I momenti comuni saranno questa prima riflessione, no? Che come tradizione ormai, dovendo concludere gli esercizi spirituali al mezzogiorno della domenica, abbiamo pensato di anticipare il giovedì sera, nonostante tutte le fatiche che ben conosciamo. E poi ci sarà domani una prima riflessione dopo la messa, che sarà al mattino, vedremo perché. La prima riflessione sarà nel corso che ciascuno ha scelto. Per quanto riguarda la seconda riflessione, invece saremo insieme. È stato un anno molto particolare di grazie e anche di prove. Ascolteremo insieme, in questa seconda meditazione, quello che possiamo considerare come il testamento spirituale che Umberto ha lasciato alle comunità. Si inserisce perfettamente nel tema di quest'anno, quindi ci aiuterà appunto ad approfondirlo, a declinarlo nella nostra vocazione. Nel pomeriggio, e come già Simone ha anticipato, ci saranno due proiezioni. Allora, normalmente il film, come sapevamo, rappresentava un momento talvolta accessorio, talvolta integrato nel corso degli esercizi. Quest'anno abbiamo fatto una scelta, ed è sempre un momento particolare, perché come tutti sappiamo, il modo con cui possiamo accedere, no, alla parola di Dio si serve ormai di linguaggi diversificati, non più semplicemente la parola, non tutti sono lettori assidui, ad esempio, mentre altri linguaggi sono più frequentati da molti di noi, per cui il linguaggio cinematografico per certi aspetti aiuta più rapidamente a mettere a fuoco situazioni, provocazioni, con un'intensità che per qualcuno le parole non hanno, le parole semplicemente. Ecco perché, ripeto, alle volte era un momento strutturale nel percorso degli esercizi spirituali, altre volte era accessorio. Quest'anno abbiamo fatto questa scelta, poiché è partito un corso di formazione, di preparazione al matrimonio, che si chiama To the Family, all'interno della nostra esperienza di movimento, quindi per la prima volta c'è proprio un corso specifico in preparazione al sacramento del matrimonio. All'interno di quel percorso abbiamo proposto la visione di un film che aiuta a mettere a fuoco alcune tematiche estremamente attuali nella vita di famiglia. In una certa misura, appunto, parlando di maternità e di chiesa come famiglia, evidentemente il tema della famiglia è inerente al corso, ma il modo con cui questa tematica viene sviluppata, a mio avviso, realisticamente e artisticamente di buona qualità, non è enfatico più di un tanto, ma è certamente crudo, come cruda è la vita di molte famiglie oggi. No? Non credo che possiamo ritenerci del tutto, come dire, impermeabili a queste difficoltà. Può essere, anzi, abbiamo domandato ai ragazzi: secondo voi è bene che i vostri genitori, fratelli maggiori o nonni vedano questo film che a loro è servito molto? E loro erano molto contenti che condividessimo anche noi questa esperienza, no, di immersione dentro una realtà concreta che ovviamente può essere più o meno vicina a noi. Quindi questa è una proposta, ripeto, essendo questa la tematica, essendo piuttosto crudo il linguaggio, il linguaggio cinematografico, non è detto che vada bene per tutti, che piaccia a tutti questa esperienza all'interno di un corso di esercizi. Parallelamente, quindi, ci sarà anche la proiezione di un film concerto che la Comunità del Fuoco assieme alla Comunità dell'Assunzione hanno confezionato quest'anno per la vigilia della festa dell'Assunzione. Devo dire, io sarei, se dovessi scegliere, sarei molto imbarazzato, perché mi sembra che il risultato sia veramente molto interessante. Certamente qui il linguaggio è quello musicale, invece, per lo più musicale. E è servito tanto a chi ha visto la prima, no, di questo film concerto il 14 di agosto per preparare la festa nella quale ci si introduceva. A me personalmente ha molto commosso, potete forse immaginare anche le ragioni, e quindi anche questa è un'esperienza diversa dall'altra, no, ma certamente utile per elevare il nostro sguardo, il nostro pensiero e dilatare il nostro cuore anche secondo registri che normalmente magari ascoltiamo più distrattamente. Naturalmente né l'uno né l'altro sono obbligatori, però certamente è questa la proposta che abbiamo fatto, quindi io direi, senza perderci troppo tempo, penso che immediatamente abbiate già deciso che cosa è più adatto a voi, quindi il film sulla famiglia che si chiama Revolutionary Road, che forse lo dico subito perché se qualcuno l'ha già visto non c'è bisogno che lo riveda, sarà proiettato qui. E il film concerto su Maria sarà proiettato su. Ecco, questo momento è comune, cioè nel senso che è indifferente rispetto ai corsi che abbiamo scelto. Mentre la meditazione della sera sarà ciascuno nel proprio corso. Per quanto riguarda sabato vado più veloce, di nuovo avremo due, ecco solo quello di venerdì, comunque sabato abbiamo le due meditazioni nei vari corsi, la meditazione del pomeriggio invece sarà per tutti tenuta da Don Luca Fornaciari, che per l'occasione è rientrato dal Madagascar dopo un anno di immersione per prepararsi alla missione che stiamo portando avanti a Manacara. Quindi attraverso la sua voce, naturalmente sempre sul tema, cercheremo appunto di capire quali orizzonti il Signore vuole che apriamo nel nostro cuore, nella nostra mente, in questo momento per tutta la Chiesa, in questo senso contribuirà appunto la riflessione di Don Luca. E da ultimo, domenica, dopo la prima meditazione che ciascuno farà nel suo corso, il Vescovo di Reggio Emilia, Massimo, ha chiesto, appunto a lui avevamo chiesto se poteva venirci a trovare, sembrava in un primo momento che non fosse possibile, poi la malattia l'ha costretto a una certa convalescenza, che invece appunto per noi è stata provvidenziale, perché a questo punto lui ha detto che desiderava partecipare ai nostri esercizi spirituali, quindi parteciperà a una delle meditazioni del mattino, all'incontro generale che seguirà, e infine presiderà la messa conclusiva degli esercizi spirituali, quindi di questo ringraziamo il Signore. Quindi come vedete ci sono già tanti momenti piuttosto diversificati. Il filo lo terrà ciascuno di noi nel suo silenzio, lì dove il Signore vorrà parlarci cuore a cuore. Una cosa però chiedo seriamente, visto che siamo in tanti, la puntualità. Oltre al silenzio, non ne parleremo questa sera in particolare, ma che ormai è diventato un tema anche caratteristico e distintivo dei nostri corsi di esercizi spirituali rispetto a tanti altri magari così numerosi. Ecco, chiedo per la puntualità, perché è evidente che ognuno che entra costituisce un motivo di distrazione per un altro. Io ricordo una volta un corso di esercizi spirituali con Pietro, ricordava a sua volta una espressione di Don Bosco in un corso di esercizi, quando diceva: se uno fa cadere una penna, ha la gravissima responsabilità di distrarre qualcuno che forse proprio in quel momento il Signore chiamava. Naturalmente qui stiamo entrando in una dimensione che non è superstiziosa, ma di fede. È evidente che se c'è in ballo la conversione di qualcuno, qualcun altro farà di tutto per impedirla. Anche con le cose più sciocche, più stupide, che però in quel momento costituiscono un ostacolo, un impedimento o un alibi. Perché la conversione non è uno scherzo per nessuno. Quindi non è un incontro di formazione intellettuale o di aggiornamento spirituale, è un incontro col Signore. E quest'anno particolarmente il tema è così ricco e suggestivo, non me l'aspettavo sinceramente quando l'abbiamo scelto, che ci ha costretto appunto a individuare nelle tante direzioni possibili di sviluppo di questo tema alcune tematiche in particolare. Poi avremo tutto l'anno anche per sviluppare quello che segue. Quindi io mi fermo qui per entrare direttamente nel nostro tema. Che raffigura una Madonna nell'iconografia è la rappresentazione tipica di Maria Madre della Chiesa. E questa è una delle tante, vedremo altre anche nei giorni che seguono, ma appunto a lei ci affidiamo come lo ha fatto lui. Ave Maria, Padre, Madre, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Ispira, o Signore, le nostre azioni e accompagnalo col tuo aiuto, perché ogni nostra attività abbia da te il suo principio e in te il suo compimento. Per Cristo nostro Signore. Questa sera ci introduciamo dunque nel nostro tema, ho dimenticato di dirlo prima, quest'anno, siccome abbiamo visto che la raccolta dei testi richiede poi un po' di tempo e la sua elaborazione, offriremo a tutti alla fine dell'esercizio la possibilità di scaricare i PowerPoint che hanno comunque lo schema di quello che diciamo, quindi questo ci aiuterà a recuperare attraverso l'immagine, attraverso i titoli almeno e i contenuti. Questa sera ci introduciamo con tre considerazioni particolari in questa tematica che, ripeto, solo apparentemente è semplice. Maria, madre della Chiesa. I titoli sulla Madonna si sprecano, no? E se lasciamo parlare il cuore, di tutto si può parlare, no? Ma che cosa significa esattamente, anzitutto, questa espressione? Dove nasce? Partiamo con un brano che ci rivela come la maternità, che è un dono, viene scoperta e definita e approfondita soltanto mediante l'esperienza. Qui ci sono tante mamme presenti. Se noi avessimo domandato, quando erano ragazze, che cosa pensano dell'essere madre, e se domandiamo oggi che cosa significa il loro essere madre, c'è stata una maturazione, certo. E non v'è dubbio che questa esperienza riguarda anche Maria. Maria è madre per dono, per la sua libera adesione all'invito di Dio, ma possiamo dire in una certa misura che diventa madre proprio nella misura in cui cresce il suo figlio. E lo vediamo in una svolta particolare di questo cammino. Vangelo di Luca, capitolo 2, versetto 40. Guardate l'inizio e la fine di questa pericope. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui. I suoi genitori si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa della Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono di nuovo secondo l'usanza, ma trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Credendolo nella carovana, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio seduto in mezzo ai dottori mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che lo udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io angosciati ti cercavamo». Ed egli rispose: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero le sue parole. Partì dunque con loro e tornò a Nazareth. E stava loro sottomesso. Sua madre osservava tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. I genitori di un adolescente così speciale, Dio si è fatto anche adolescente. vivono come la trepidazione di un secondo parto, il primo vero distacco dalla famiglia. O meglio, l'inserimento della famiglia nel suo ambito più autentico, originario, organico, definitivo. La famiglia è chiamata a essere un segno. Sebbene tutto si può configurare a partire da un sentimento, da una decisione, persino da un incidente, la verità della famiglia si gioca proprio nella sua sacramentalità, nel suo essere introduzione all'esperienza di Dio, di ciascuno, dello sposo, della sposa, dei figli, dei nipoti. Devo occuparmi delle cose del cuore. Chissà quante volte gliel'avevano insegnato, come esempio anzitutto. Maria e Giuseppe introducono il bambino Gesù, che non è una nostra fantasia, ci sono indizi chiari di questo, nella sua esperienza umana del divino, attraverso il loro esempio innanzitutto. Pensate già fin dal momento dell'annunciazione a lei e poi a lui, come se la giocano quell'esperienza. È un indizio questo preciso, no? Del rapporto che intercorre tra Giuseppe e Maria. Non tutto può essere detto, scelgono di rimanere aperti a Dio che parla a ciascuno, aderiscono con fiducia a ciò che non è dimostrabile, accolgono con stupore, con riconoscenza, con umiltà, una chiamata immensa. Cioè è più facile fare i fanciulloni per tutta la vita, c'è la verità, eh? Anche da sposati, che non riconoscere la propria dignità. Penso che sia vero anche per noi sacerdoti, adesso che viviamo insieme, no? Siamo dei fratelloni più o meno intelligenti, più o meno simpatici. Togli il vestito, togli il don, togli tutto. Noi restiamo preti, non c'è dubbio, ma non è detto che ne siamo coscienti. E se non ne siamo coscienti, come possiamo aiutare gli altri attraverso il dono che abbiamo ricevuto? Maria e Giuseppe dunque introducono Gesù alla vita attraverso la loro vocazione, vissuta, compresa in una dimensione contemplativa e indubbiamente, come hanno fatto loro, invitano i loro bambini a cercare la volontà del Padre, a cercarla costantemente, a saperlo vicino, certo anche attraverso di loro. Che non sono al posto di Dio, ma ne sono sacramento della paternità e della maternità, della sponsalità, dell'unità. Cioè non sono le chiacchiere o le prediche, no? Ma non c'è dubbio che questa intenzione si debba anche esplicitamente puoi manifestare, declinare in un'azione educativa. Dunque, chissà quante volte gliel'avranno detto. Gesù risponde: ma come? Non sapevate che devo occuparmi delle cose mie, del Padre mio? Ciò che avevano insegnato non lo avevano ancora pienamente compreso. Cioè, se lo ritrovano con evidenza proprio nel momento in cui il figlio ha preso sul serio quella parola. Questa è la vera natura della famiglia. Un sacramento dell'intima partecipazione alla vita di Dio. Ciascuno dal suo punto di vista costantemente apprende Dio attraverso la sua vocazione e la vocazione altrui. Maria e Giuseppe particolarmente lo comprendono attraverso quel figlio, proprio mentre si distacca da loro. Questo evidentemente è vero un po' per tutti, no? Quanto possiamo dire di capire la preziosità dell'altro in presenza e quanto in assenza. Nell'uno e nell'altro caso l'altro diventa espressa manifestazione di Dio per noi. La nostra vita, la nostra libertà è chiamata alla piena consapevolezza del mistero che l'ha generata e del mistero che l'attende. Ecco che la questione della maternità si inserisce proprio qui, in uno snodo cruciale. Mistero che solo la fede ci permette di vivere nella pace, nella speranza e infine nella carità. Questo infatti viene meno quando prevalgono egoismi possessivi delle volte, risentimenti, paure, se tutto è misurato da noi stessi, dalle nostre attese, dai nostri bisogni. Allora c'è chi ha bisogno di aria, sempre più aria, salvo poi svegliarsi quando è tardi. C'è invece chi ha bisogno di stare addosso, sempre più addosso, ma qui stiamo parlando veramente di ciò che ci trascina nella distruzione e nella autodistruzione. Ecco perché dico solo la fede ci libera davvero. Cioè solo la coscienza di essere strumento e non causa. Di essere tramite e non fine. Altrimenti ci sono i sapientoni, no? Tutto quello che gli passa in mente, sebbene contraddittorio, è la verità eterna. E ci sono i fifoni, no? Quelli che proprio quando c'è bisogno non ci sono puntualmente mai. Ma non è un caso, è una scelta. Dunque Maria e Giuseppe sono in questa contingenza. Non capiscono quello che loro hanno insegnato e che finalmente il figlio ha appreso. Ecco, fissiamo dunque il nostro sguardo in questa adesione di fede di Maria e di Giuseppe. Naturalmente ci concentriamo particolarmente su Maria in questi giorni, per riconoscere che cosa ci libera da questo avvitamento su noi stessi, sui nostri sentimenti. Tante questioni umane si risolvono lì, tante, non so se possiamo dire tutte, ma sicuramente sicuramente le più importanti, dove si chiudono delle relazioni per un'impressione, per una lettura, magari per un bisogno, magari apparentemente frustrato, e ci si agita, non ci si avvilisce. Ecco, la fede, cioè quello che Maria non capisce, come tante volte capita anche a noi, accetta che sia per lei uno scacco. Senza che questo sia un'occasione per schiacciare la sua vocazione, per rinnegare la sua vocazione, per non credere più, al contrario. È anche questa una situazione di grande apertura. Non capisco bene, qua c'è qualcosa di grosso per me e per tutti. Ecco perché quando le cose vanno via troppo lisce dovremmo interrogarci, ma siamo proprio sicuri, no, di essere svegli. Cioè, per qualcuno sarà proprio la terza o la quarta età a insegnare la vita. Quanti ne vedo? Grazie a Dio adesso si è allungata. Non per tutti una benedizione, solo per chi accoglie questa opportunità come possibilità di entrare nella vita piena. E qui non dobbiamo tanto scherzare, ci penserò quando sono vecchio, perché ricordo un santo vescovo di Guastalla, il signor Zambardieri, che quando c'era ancora il vescovo Guastalla, si era ammalato, credo, di tubercolosi. Una volta ricoverato, Guastalla era una diocesi piccola, per cui il suo rapporto con i sacerdoti era molto quotidiano, familiare, no? Molto anche aperto, loro andavano a chiedere a lui tutto, non so se si confrontavano tanto. E quello che insegnava dal sanatorio, allora era il modo per curarsi, ai suoi sacerdoti era questo. Mi raccomando, non pensate di rinviare a quando sarete ammalati l'esperienza di una preghiera autentica, intensa, diffusa. Non ci si la fa. Cioè, voglio dire, senza giocare o scherzare sulla possibilità di fare sempre oltre, dopo, quando ne avremo tempo, modo, voglio, quando vado in pensione, ma chi lo sa, no, ma chi lo sa. Certamente però questo possiamo dire, non c'è niente da buttare nella nostra esperienza. Anche tutte queste nuove opportunità che ci sono date vanno giocate con più responsabilità. Io credo che tutte le opportunità che ci vengono offerte oggi e domani dalla tecnologia, scienza, costituiscano motivo di sempre più grande responsabilità. Torniamo a noi, fissiamo il nostro sguardo dunque su Maria, per intuire e accogliere il percorso che Dio ha stabilito per lei e per noi attraverso di lei per arrivare a Lui. Questo brano dunque è un'inclusione. La cornice del brano illumina il centro del quadro. Cosa si dice all'inizio e alla fine? Qual è la stessa frase che viene ripetuta? Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui. E infine, e Gesù, questa volta ha un nome, non è più un bambino semplicemente, ma è una persona che ha un'identità, che se la gioca. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Il centro della vita dunque di Maria è Gesù. E in questo senso tutta la narrazione che la riguarda è rivolta a suo figlio. Tutti gli anni si recavano per la Pasqua a Gerusalemme. Vorrei riprendere questo spunto nella meditazione del secondo giorno, per tradurlo da un punto di vista educativo, ma che cosa significa questa esperienza? È un'esperienza innanzitutto che il Vangelo di Luca ci dice fanno tutti gli anni. Il dodicesimo anno, ciò che accade a Gesù in questa occasione, è un appuntamento particolare. Oggi ancora gli ebrei celebrano per i bambini a 13 anni un giorno, per le bambine a 12 anni un giorno, comunque quella era l'età, il Bar Mitzvah, che significa figlio del comandamento. Cosa succede in questa visita a Gerusalemme di Gesù? Succede che il bambino ebreo raggiunge l'età considerata della maturità e diventa responsabile per se stesso nei confronti della legge valida, anche in considerazione della coscienza raggiunta che è capace di distinguere il bene dal male. Quindi il tempo che precede è tanto prezioso. E a quel punto, a 12 o 13 anni, si suppone che un figlio sia capace di questa distinzione, la sua coscienza ovviamente. Quindi prima del raggiungimento di questa età, la responsabilità per il comportamento dei bambini ricade, religiosamente parlando, sui genitori. Sono loro che devono introdurre a questa maturità. Non abbiamo parlato per entrarci, però lo dico perché vale per ciascuno di noi, ci sono tempi che non ritornano. Cioè non è che si passa dall'avere un bambolotto all'avere un, che ne so, qualcos'altro, adesso non voglio entrare nei dettagli. No, no, questo è un cammino che inizia dal concepimento, o se vogliamo anche prima, e si sviluppa. Qui trova uno snodo preciso, dove i primi a essere tentati di non credere alla loro responsabilità sono proprio i genitori, presto, giovane, piccolo, adesso, oggi, il mondo, la TV, internet, che ne so, i compagni di classe, i bulli, cioè c'è di tutto e di più, meno che quello che conta, l'attenzione su quella chiamata del figlio, su quell'appuntamento cruciale per lui. A questo punto, dopo essere diventati figli del precetto, la Mishpah, i ragazzi sono ammessi a partecipare alla vita della comunità, al pari degli adulti, e diventano personalmente responsabili della ritualità, dell'osservanza dei precetti, della tradizione e dell'etica ebraica. Questo anche oggi. Probabilmente noi potremmo fare qualche parallelo con la cresima, ma adesso anche qui, senza entrare in tecnicismi, cioè teniamo presente ciò che è essenziale. A quell'età il figlio è chiamato ad assumere le sue responsabilità. Ecco, oggi si è creata una lunghissima stagione che stenta a concludersi, quella dell'adolescenza. È una stagione che si è realmente creata, cioè anche culturalmente compare a un certo punto, adesso qua non ci addentriamo, però per dire che questa situazione rischia veramente di appannare fino ad deviare completamente l'obiettivo. Si produce una situazione nella quale finché non è tutto risolto quella persona non può cominciare a prendersi le responsabilità. A quel punto non si capisce più veramente che cosa è l'inizio, di che cosa e qual è la conclusione di questa stagione, no? Così preziosa. Però, dico, noi ci limitiamo a considerazioni sociologiche o psicologiche, ma guardiamo che questo tema tocca nel cuore la questione esistenziale, a che cosa serve la libertà e quando è data e come si fa a farla crescere, cosa significa giocarsela. È proprio questa l'esperienza che fanno Maria e Giuseppe di fronte a quell'episodio. Credendolo nella carovana, dopo una giornata di cammino, dunque, si accorgono della sua assenza. Come spiegare questa distrazione? Il racconto lascia trasparire una vicenda autentica. Non sempre si può tenere d'occhio un bambino, soprattutto a quell'età. Non solo allora, anche oggi, anche coi telefonini. Chissà cosa gli è passato nel cuore a Gesù. Questi potrebbero essere forse i pensieri di Maria e di Giuseppe. Fino a quel momento pareva quasi di averlo conosciuto, ma ora, anzitutto perciò, inizia una ricerca. L'hanno perduto. Dove sarà? Con chi sarà? Sarà vivo? Lo spavento forse non lascia ancora lo spazio al pensiero rivolto a sé, che madre sono, che padre sono. Come sono sventurata, tutti i pensieri che inevitabilmente affioreranno fino a travolgere, senza mai seppellire la speranza di ritrovarlo. È l'esperienza di un vuoto mai provato prima. Solo quando una persona diventa importante per noi, la sua assenza diventa un problema enorme. Dov'è Gesù? Perché non è qui con noi? A questo punto vorrei fare una piccola digressione. Ho trovato proprio in quest'anno, nelle note che la comunità dell'Annunciazione aveva, appunto, mi permetto, scusate, non ho chiesto il permesso di farlo a loro, ma mi permetto di estrapolare soltanto alcune poche note che mi sembrano molto opportune in questa riflessione. E nella raccolta che hanno fatto degli incontri numerosi con Don Pietro, insieme, con gli uomini, con le donne, con i primi insieme. Diceva così: spesso non li conosciamo i nostri figli, spesso man mano che diventano grandi. Cito un dito attraverso appunti, questi non sono certificati, quindi sono quello che le persone avevano registrato dalle sue parole. Registrato graficamente, quindi non c'era né registratore. Spesso non li conosciamo i nostri figli, spesso man mano che diventano grandi. Si presentano come capiscono di essere graditi, cioè loro fanno vedere a noi ciò che noi vogliamo vedere. Un quadro che facciamo di un figlio è quasi sempre sbagliato, specie nell'adolescenza. Così pure gli insegnanti spesso non conoscono gli alunni. Non conosciamo pregi, difetti, debolezze e pericoli loro, neanche il direttore spirituale li conosce. Studio attento, perché le confidenze che fanno non sempre sono indicative. L'osservazione coglie aspetti che si possono ben decifrare. Papà e mamma devono studiare attentamente, poi confrontare le idee. Si imposta male tutta l'educazione, appioppando lodi e castigli. Spesso ci preoccupiamo quando non ce n'è motivo e viceversa. Cioè non ci preoccupiamo quando lo dobbiamo. Se non si conoscono, non si possono aiutare. Ecco, qualcosa del genere deve aver attraversato come un lampo i pensieri di Maria e di Giuseppe. È un pensiero che potrebbe valere anche per i nonni. Comincia a capire un po' di più, scusate, ma tante volte ho parlato così approssimativamente, ma per loro i nipoti sono sempre meravigliosi. Si tende a diventare molto comprensivi, ma poco obiettivi. L'affetto di un piccolo diventa così prezioso da far perdere di vista il loro bene. Si è certo più accoglienti, ma anche più fragili e condiscendenti. Allevate i vostri figli con energia, vale anche per i nonni. Cioè, è vero che un nonno non ha la stessa responsabilità educativa che ha un genitore, ma oggi quanto preziosa. Vorrei dirvelo proprio come una confidenza, mi sto accorgendo di quante vocazioni, anche sacerdotali, le ho contate tra le nostre, sono diverse, sono legate ai nonni, più che ai genitori. E quante preghiere dei nonni sono state esaudite. Impressionante. Quasi uno direbbe fuori tempo massimo, cioè un'età in cui magari loro stessi non sapevano di questo, e l'hanno appreso soltanto dopo che hanno fatto la loro scelta. Ma le preghiere dei nonni non cadono a vuoto. Certo, la preghiera va accompagnata proprio con quello che dicevo, la cura del vero bene. Non del proprio gusto, no? Che a una certa età diventa appunto un po' languido. Penso alla forza che solo una carità limpida e radicata nel Signore può tenere viva e alta. Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io angosciati ti cercavamo. Maria dunque ha cercato Gesù. È stata angosciata. E ciò che dobbiamo fare anche noi, che troppo spesso perdiamo Gesù ma non ce ne preoccupiamo. Questi giorni devono essere animati da un vero spirito di ricerca, occupati da questa trepidazione. Proprio perché abbiamo conosciuto Gesù non possiamo limitarci ad una rilassata e fiacca abitudine. La sua assenza ci deve interrogare. Ma la risposta di Gesù spinge ancora più a fondo la ricerca. Perché mi cercavate? Perché mi cercavate? Non è banale questa domanda. Perché mi cercavate? Guardatevi ben dentro. Non è un rimprovero, è un invito. Naturalmente ognuno può metterci dentro. Questa domanda deve risuonare in noi come in Maria. Perché? Sembrerebbe semplice la risposta, è già chiara nella domanda. Perché siamo tua madre e tuo padre. Io e tuo padre ti cercavamo angosciati. Cosa c'è bisogno di aggiungere? Siamo tua madre e tuo padre. E tuttavia Gesù rilancia: non sapevate che devo occuparmi delle cose del padre mio? Continua Don Pietro nell'incontro del 77. Necessità di lasciarli molto liberi nelle loro pratiche di pietà, specie nell'adolescenza. Si possono fare dei sacrilegi. Qui immagino che avesse in mente l'insistenza di mamma e papà. Sei andato, hai fatto, ho visto che non hai fatto la comunione, non so. Di qui derivano le nostre gravi responsabilità. Ad esempio, nella confessione bisogna andare con il dolore dei peccati. Va bene ricordarglielo, esortarli, ma non constatare se hanno fatto il loro dovere. E questo è il nostro rischio. È un discorso questo che vale per la comunione e confessione, in cui si richiede uno stato di grazia, studiarli e seguirli con molta pazienza e intuizione, se no fallisce tutto, ma non standardizzare. Ogni anima è un mondo su cui si affacciarsi con rispetto. Confidenza nello Spirito Santo. Cioè, può capitare anche a noi che, pur avendo parlato di tutte queste cose, non crediamo che agisce in Lui. O che sia chiamato a rispondere Lui al Signore che lo chiami, e non noi per Lui. A questo vogliamo. E se non si arriva lì? Noi mamme so, è un appunto, perché non credo che Don Pietro avesse detto noi mamme. Comunque, chi ha trascritto ha scritto così: noi mamme crediamo di conoscervi assai meglio. Certe crisi arrivano. Le mamme, attenzione, frase breve ma lapidaria, le mamme evitino lunghe prediche, i padri siano più spicci, ancora più della mamma, ok? Questa è un'indicazione, ma giusto per dire, attenzione che non siamo noi a dover entrare al posto loro, il nostro è un servizio, vale anche per chi è educatore, vale anche per me che sto andando ben oltre la vostra pazienza. Essi non compresero queste parole. Penso che si saranno guardati negli occhi interrogando il cuore dell'altro, ma non fanno obiezioni. Il pensiero correva veloce a quei lunghi abbracci, a quei silenzi, a quegli sguardi dolci e pieni, a quegli istanti indelebili e in quel momento tanto preziosi, nei quali il suo bambino le aveva detto: mamma, ti voglio bene, non andare via. Dove era finito quel bambino? Cosa gli era successo? Non insisto. Poi abbassano lo sguardo, tornano a Nazareth e Maria, sua madre, serbava tutte queste cose nel suo cuore. Ancora non lo sa, sebbene gli sia stato anticipato da Simeone. Quel distacco serve ad introdurla nel mistero della sua morte, per renderla partecipe della sua risurrezione, perché non si perda, perché non si scandalizzi sopraffatta dal dolore per la sua perdita, rimanendo così senza quella fede che salva proprio nel momento decisivo. Cioè Gesù la vuole introdurre in quel mistero pasquale, fin da quel momento. E quello è il luogo dove crescere e far crescere, nell'umiltà, dell'ascolto, dell'apertura allo spirito che solo può far conoscere l'altro e servirlo. Prima di parlare occorre sempre affidarsi allo spirito. Lui, che ha concepito il Signore nel suo grembo, conosce ciò che si muove nella sua anima. E qui mi fermo. Le altre due considerazioni le faccio velocissime perché capisco che non abbiamo il tempo. La seconda, che è quella centrale di questi giorni, perché Maria è madre della Chiesa? Vi rimando a una considerazione molto molto semplice. Questa affermazione è stata posta autorevolmente da Paolo VI nel momento in cui promulga la Costituzione dogmatica Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, alla sua conclusione, la conclusione della terza sessione, proprio il giorno 21 novembre del 1964. Era il giorno in cui moriva la mamma Emilia, la mamma di Don Pietro. Paolo VI proclama Maria madre della Chiesa. Perché in quel momento, a concilio concluso, un'affermazione così importante? Lo spiega lui stesso in un testo che adesso non vi leggo, non vi riesco a leggere, ma lo potrete facilmente trovare. Sostanzialmente, solo qualche passaggio: a gloria della Beata Vergine e a nostra consolazione dichiariamo Maria Santissima madre della Chiesa, cioè di tutto il popolo cristiano, sia dei fedeli che dei pastori, che la chiamano madre amatissima. Nel titolo troviamo un'affermazione non, sono parole di Paolo VI, non certo sconosciuta alla pietà dei cristiani. Quindi, quello che lui afferma, dice, è stato detto fin dall'inizio, ma non ancora affermato autorevolmente. No? Nel solco della vera tradizione Maria, perché si fonda saldamente sulla dignità di cui Maria è stata insignita in quanto madre del Verbo di Dio incarnato. Io mi fermo, anzi, con la frase successiva forse completiamo il quadro. Infatti, come la maternità è la causa per cui Maria ha una relazione assolutamente unica con Cristo ed è presente nell'opera umana, nell'opera dell'umana salvezza realizzata da Cristo, così pure soprattutto della divina maternità. Dalla divina maternità fluiscono i rapporti che intercorrono tra Maria e la Chiesa, cioè quella maternità è la scaturigine, l'origine dei rapporti tra Maria e la Chiesa, giacché Maria è la madre di Cristo, che non appena assunse la natura umana nel suo grembo vaginale unì a sé come capo il suo corpo mistico, ossia la Chiesa. Allora mi scuso se veramente qua è un tema enorme che mi piacerebbe sviscerare, ma non è questo corso di esercizi spirituali l'occasione per farlo, perché è piuttosto anche complesso. Ma l'affermazione centrale è questa: se Maria è madre di Gesù, la Chiesa antica ha inteso definire, anche qui in un concilio vaticano, in un concilio ecumenico ad Efeso, già nei primi secoli, di fronte a una diversità di interpretazioni che erano contraddittorie, la Chiesa ha dovuto prendere una posizione. Essendo la madre di Gesù, è anche madre di Dio? Si può dire che una creatura è madre del suo creatore? Attenzione, perché qui ormai siamo talmente superficiali che ignoriamo le definizioni elementari su cui si appoggia la nostra fede. Il Concilio di Efeso contro le più diverse espressioni afferma che sì, dobbiamo dire che Maria è realmente madre di Dio e che ha generato il suo creatore. Allora, qui intuiamo la grandezza di ciò che non possiamo spiegare, no? E anche noi spero che andiamo un po' in confusione come è andata Maria, ma come abbiamo sempre detto, Santa Maria, Madre di Dio, per noi. Ma cosa vuol dire Madre di Dio? Qualcuno preferisce, ecumenicamente parlando, ma anche qui è vero fino a mezzogiorno, il Concilio di Efeso è comune a tutte le confessioni cristiane, qualcuno preferisce dire sì, è madre di Gesù e fin qui non ci piove, ma allora a quel punto chi è Gesù? Ah bene, è una brava persona, è un grande profeta, è un socialista, è un fascista, che ne so, ognuno lo tira dalla sua parte. Allora, la Chiesa ha definito fin dall'inizio che Gesù è figlio di Dio, è Dio, e che Maria è madre di Dio. Ma in questo senso, appunto, dicendo che è madre di Cristo, noi diciamo anche che è madre della Chiesa, perché Cristo, fin dall'inizio, è il suo corpo mistico anche, cioè tutti coloro che attraverso la sua opera di salvezza ha unito a sé, unito. Non gli ha dato una mano, non gli ha fatto un sorriso, li ha incorporati nella sua vita, noi. Quindi non è semplicemente l'anima divota che ha Maria come madre, ma tutta la Chiesa. Per sua natura è generata nel momento in cui è generato Gesù, capo del suo corpo. Quindi per capo non si intende qui il comandante, si intende la testa, come la intende Paolo. La testa in un corpo non è qualche cosa di funzionale puramente. È intimamente e profondamente unita, identica al suo corpo, insomma, no? Così è la Chiesa con Gesù. Pertanto Maria è madre della Chiesa, scusate, quindi non mi dilungo tanto, ed è chiaro che qui non è che possiamo spingerci molto più avanti di così, ma ci basti questo, perché se volete, e se volete fare una ricerca anche sui testi scritti, ma soprattutto orali di Don Pietro, io ho visto che la stragrande maggioranza delle volte, quando parlava di Maria, madre della Chiesa, intendeva proprio riferirsi a questo testo, quindi diceva è madre della Chiesa perché è madre del corpo mistico. Se volete anche un aneddoto, e qui mi svelerete voi perché io non l'ho ancora capito fino in fondo, ma spesso quando cita queste due esperienze, Maria madre di Dio, madre della Chiesa, aggiunge madre della misericordia. È bello, lo riprenderemo più avanti, ma non ho esattamente ancora capito il perché di questa connessione triplice, no? Delle prime due è molto evidente invece, no? E su questa ci fermiamo, no? Maria madre di Dio, madre della Chiesa. Vedremo cosa significa e come ci genera. Questo avremo invece la possibilità di farlo nel corso degli esercizi, ma intanto ci limitiamo a questo. Siamo di fronte a un mistero immenso che riguarda una creatura preferita proprio per la sua umiltà, e lei stessa a confessarlo. Ma il mistero che la riguarda è immenso, ecco perché dobbiamo porci noi stessi, no, dentro questo mistero che ci riguarda. Madre di Dio e madre della Chiesa, madre nostra. Infine, ecco, adesso entriamo nell'ultima domanda, proprio con un'intuizione basta, ma mi interessa, perché appunto non sia questo un percorso fatto puramente di teologia. Vorrei introdurlo con una suggestione che ho tratto dalla conclusione della seconda serie di una serie di TV che si chiama 13, di cui ho già parlato l'anno scorso, penso. Lascio stare tutto il contesto, mi interessa che alla fine compare di fronte alla salma, sostanzialmente, di una ragazza morta suicida, una domanda che affiora in quello che era il suo fidanzato virtuale, cioè nel senso che avrebbe desiderato essere il suo fidanzato, e lei stessa lo avrebbe desiderato. Purtroppo questa alchimia non è avvenuta, questo scoppia proprio dopo la sua morte, quindi diventa molto più evidente il bene che si sarebbero potuti volere, o comunque in un certo modo già si volevano, soltanto dopo la morte. Ed è a quel punto, no, che questo ragazzo si pone la domanda, no? Ma Anna, dove la posso trovare? Allora, io ho assunto questo spezzone perché interviene a questo punto un sacerdote. Dico, meno male che alla fine di una tragedia del genere, di 26 puntate, spunta anche un sacerdote, che però dà una risposta che vorrei con voi brevissimamente commentare, per dire dove cerchiamo Maria.
Una cara amica mi ha detto: riesco a lasciarti andare a amarti lo stesso. Perciò Anna, io ti amo e ti lascio andare. Mi mancherai. E spero che ovunque andrai troverai pace, troverai serenità, come qui non ti è mai successo. Ovunque tu andrai, spero saprai che ti amo. va tutto bene? Sì, no, è che ho bisogno di un attimo. Ma certo, ti lascio per quello. E posso chiedere? Lei crede nell'anima immortale?
Ci credo.
E secondo lei l'anima andrà all'inferno? Perché si è tolta la vita?
Io credo di no. Ritengo che il Dio in cui credo, un Dio giusto, avrà compassione di un'anima come la sua.
Quindi se la perdona Dio, anche non di me.
Io penso che dovremmo seguire il suo esempio, certo, ma non è sempre facile.
Secondo lei, Dio perdonerà anche noi che l'abbiamo abbandonata?
Secondo me sì.
Lei non deve credere nell'immortalità dell'anima per credere che le persone restino con noi.
Cioè, che vuol dire?
Solo che abbiamo perso Anna, ma non le cose che le ci ha dato. Compassione, comprensione, amore. Queste cose non se ne vanno.
Ecco, è proprio su questo punto che vorrei fermarmi. A me sembra molto più seria la domanda della risposta. Lui che vive l'esperienza di questo lutto ha una questione fondamentale. Dov'è Anna? La risposta del sacerdote è nei valori che ha lasciato. È una risposta. Ma chi è toccato da un lutto non si può accontentare di questa risposta. Dov'è? È possibile che viva solo nella mia fantasia finché è desta? Allora vive semplicemente in me quella persona, sono io a generarla, con la mia memoria, con i miei sentimenti. Guardate che questa questione che riguarda i nostri cari, che riguarda anche e prima di tutto la madre della Chiesa. Dov'è? Ecco, la questione della risurrezione e della partecipazione di Maria a suo modo alla risurrezione del suo figlio Gesù costituisce la ragione per cui Maria per noi non è puramente una figura esemplare, remota più o meno a seconda dei momenti e delle sensibilità, è una presenza viva, è la sua persona che vive. Di quella persona esiste un tratto esistenziale che riguarda quel numero di anni che ha vissuto sulla terra, non sappiamo quanti, certo è sopravvissuta al suo figlio. Ma poi la sua vicenda terrena si è conclusa. E poi? Ci sono, certo, momenti in cui si manifesta, più o meno, a qualcuno piuttosto che a qualcun altro, in un luogo piuttosto che in un altro. Ma questo è semplicemente di nuovo un'indicazione del fatto che lei è viva ed è madre, e come madre si definisce di fronte al figlio. Ecco, io mi accontento di questa suggestione, perché vuol dire che questa mi riguarda da vicino. Adesso, da sempre e per sempre. Ecco, allora concludo con le parole del Salmo 130. Io sono tranquillo e sereno, come un bimbo svezzato in braccio alla sua madre. Come un bimbo svezzato è l'anima mia. Speri Israele nel Signore, ora e sempre. Ci affidiamo a Maria in comunione con Don Pietro. Ci rivolgiamo a te, Madre carissima, a te che ci hai generati, a cui siamo stati affidati, che mai hai mancato di vegliare sul nostro cammino, mai. A te, che come ogni mamma, sai che ti vogliamo bene anche quando non lo diciamo. Sai che confidiamo in te anche quando ci rivolgiamo distrattamente. Sai che impariamo a riconoscere il valore della tua premurosa e discreta presenza soltanto con il passare degli anni e degli eventi. Sai che contiamo tanto sul fatto di avere una madre che intercede presso il suo figlio Gesù. Sai quante volte e con quanta fiducia ti abbiamo chiesto di pregare per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte.